leggere, a meditare il Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Oses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Ho letto in anzitempo, come avviene sempre, la pagina del Vangelo. Dentro di me è partita questa intuizione, cioè mi sono rifatto queste domande del Vangelo, poi collocandole come alla fine, come a dire che nella storia ci sono stati segni, certo se non paragonabili a quello di Gesù, però molto simili come reazione delle persone. E fra i tanti altri mi sono venuti così con le domande che gli abitanti di Nazareth, compaesani di Gesù, si fanno, con le domande che si sono fatti e che anche noi forse alle volte ci facciamo, che si sono fatti rispetto ad alcune persone, domande collegate poi alla domanda degli abitanti di Nazareth. Perché Don Primo Mazzolari era stato in guerra ed era convinto della guerra prima, poi tornando, rimeditando profondamente, ha pensato, usando le parole di Papa Francesco a Ridipuglia il 13 settembre scorso, che la guerra era una follia. E ha scritto un libro, Non uccidere, mai, per nessun motivo. Noi siamo disponibili a una rivoluzione che ci porti a morire piuttosto che a far morire. Perché si è impegnato lui, parroco di Bozzolo, si è impegnato a scrivere, a dibattere, a pregare? Perché i fascisti lo hanno preso, lo hanno bastonato? Perché? Non poteva forse svolgere il suo compito di parroco in modo tranquillo, senza prendere posizione? Perché, diceva, fra l'altro leggendolo in modo commovente, e poi è stato, come si suol dire, esaudito, che gli sarebbe piaciuto, se dovesse lui scegliere il momento della morte, morire sull'altare, mentre annunciava la parola del Vangelo, e ha avuto il malore lì, sull'altare. Perché Don Lorenzo Milani compie il suo ministero di prete facendo scuola prima a San Donato di Calenzano, poi a Barbiana, che da luogo di emarginazione è diventata, citando il profeta Isaia, luce sulle montagne, sulla montagna di Barbiana, del Mugello. Perché? Si crede forse lui un prete diverso? Non era lui figlio di una famiglia borghese, ricca di Firenze? Cosa crede di essere, di fare a Barbiana? Perché pretende, cioè dal cuore, non una pretesa di protagonismo, perché pretende, chiede inascoltato, fino poi, quando ha avuto la risposta da piangere come un bambino, di poter parlare a tutti i preti della diocesi di Firenze per raccontare loro che il suo essere prete significava far scuola a quei ragazzi a Barbiana, che questo era proprio il senso della sua missione, elevare le coscienze di quelle persone. Ma chi crede di essere Don Lorenzo Milani? Perché pretende di parlare ai preti, lui, per spiegare come sta vivendo il suo essere prete a Barbiana? Perché? E padre Davide Maria Turoldo non è forse nato, come lui dice, nella casa più povera del paese povero di Coderno, nel nostro Friuli? Non è nato lui, forse, come dice il Vangelo di Gesù, non è nato a Coderno, in Friuli, la casa più povera del paese? Perché lui dice che sono i poveri il motivo della sua vocazione, della sua fede, della sua poesia? Ma cosa si crede lui, che è venuto dalla famiglia di poveri contadini? Cosa crede lui di dibattere con Dio? Perché dice che lui vuole essere sempre fedele e libero? Non gli basta la fedeltà. Perché pretende la libertà se un frate servo di Maria, dei servi di Maria? Perché? Perché pretende di riscrivere i salmi? Riattualizzare i salmi, non riscrivere il contenuto, perché la gente possa, come facciamo alle volte anche noi, pregarle e cantarli insieme? Perché? Si sente forse presuntuoso? Perché? Perché dice addirittura di combattere, lui non è un frate credente? Perché dice che si sente anche di combattere con Dio, come Giobbe, e descrive questo anche nella sua malattia lunga di 5 anni, perché? Non è appunto lui il figlio della famiglia povera, contadina di Coderno? Cosa pretende? E padre Ernesto Valducci non è figlio di un minatore di Santa Fiora, alle pendici del Monte Amiata? È prete o non è prete? Perché allora dice che lui, da cultore del culto, ha sentito di dover vivere una svolta antropologica e diventare annunciatore della parola del Vangelo, che poi lo ha spinto a sobbarcarsi di impegni che neanche lui avrebbe previsto? E perché lui studia, indaga? E perché comunica dappertutto con lucidità, con passione? Perché? Perché è riuscito anche a riflettere così profondamente sull'altro, sull'incontro con l'altro, la sua diversità? Lui che veniva da una famiglia di povera, di minatori, perché lui ha preteso di unire il villaggio di Santa Fiora al pianeta Terra, fino a parlare dell'uomo planetario? Ma chi crede di essere Balducci, Turoldo? Chi credono di essere? E perché un prete come Don Pino Puglisi, lui che sorrideva sempre, che era insegnante anche di religione a Palermo, quando è andato al Brancaccio ha preteso di portare il seme della giustizia? Non gli bastava essere prete come tutti? Perché si è impegnato tanto a liberare i giovani dalla mentalità mafiosa, a educarli alla giustizia, alla legalità? Perché? Non gli bastava essere un prete come gli altri? E perché è rimasto cocciuto, determinato, fino a quando lo hanno ucciso? E così lo stesso Don Beppino Diana non poteva vivere il suo essere prete in modo più tranquillo? Perché di fronte alla camorra ha gridato a tutti che la verità va gridata sui tetti, dai tetti, senza paura? Perché? Chiamando tutti a dire la verità, a vincere la rassegnazione, a vincere la paura. Ma perché questi uomini, questi preti? E perché una suora di origine di Giuliano, Suor Nevina Martinis, perché non è rimasta dentro la struttura religiosa che è più confortevole e rassicurante? E ha avuto il coraggio di scendere sulle strade di Udine per incontrare le ragazze, prostitute, parlare con loro e avviare con loro un cammino di liberazione da quella condizione e di vita. Perché? Non le bastava il convento, stare rinchiusa, tranquilla, nella preghiera, nell'assicurazione della vita di una congregazione religiosa? Perché è uscita allo scoperto? Perché? E perché il vescovo Romero non è rimasto com'era conosciuto dai più? Certo, zelante, attento ai poveri, ma anche mediatore con i poteri. Perché si è lasciato convertire, come lui ha detto, dai poveri al Vangelo? Perché? Perché è diventato così coraggioso da dire sempre la verità di fronte a tutti, da difendere i poveri? Perché quando ha sentito le minacce non è andato via, è stato fedele ed è andato incontro coscientemente, certo non senza timore e tremore, alla morte annunciata? È un uomo che è partito stamattina da Roma per Quito, in Ecuador, che si chiama Bergoglio. Perché svolge così il suo ministero di vescovo di Roma e per questo Papa? Con parole e segni che mettono insieme l'essere pastore e l'essere profeta. Ma cosa crede di essere, di fare, con questa discontinuità evidente con il passato? E sappiamo quante sono le critiche, ma non ha forse una teologia debole? Non è forse populista, cercando con la simpatia delle persone? Noi diciamo no. Ho avuto un piccolo riferimento, padre Ezio, che era passato qui, no, ma amico che sta in Colombia da tanti anni con gli indios, poi avevo percepito che stava partendo, non sapevo però la data, gli ho telefonato e proprio partiva il giorno dopo. Allora Ezio gli ho detto, come aveva annunciato che sarebbe stato presente alla visita del Papa a Torino, allora Ezio, com'è? Dico, che percezione, tu che sei un uomo così profondo, che hai una spiritualità così, così spiccata, ma anche poi una attuazione del Vangelo con gli indios fino a impararne la lingua sulle Ande della Colombia, andando in tutti i villaggi, cosa ti è sembrato? Ho sentito tante dimensioni positive, una mi ha colpito, dice, una, che il Papa Francesco è arrivato prima della celebrazione della messa, mezz'ora prima. Tante volte, io non dico per polemica, vedo, i vescovi arrivano il minuto prima. I funerali, alle messe, un minuto prima. E perché? Cosa ha fatto? È rimasto con la gente in mezzo, con le quali poi avrebbe celebrato l'Eucaristia. È rimasto per far cosa? Per incontrare, parlare, ascoltare, abbracciare, accarezzare. Con quelli ha celebrato la messa. Perché se uno arriva all'ultimo minuto dà l'idea del funzionario che arriva a celebrare una funzione, non a celebrare, a svolgere una funzione. Diciamo la verità, com'è? È stato in mezzo mezz'ora il Papa, ma sono gesti rivoluzionari questi. E dice, sì, è un piccolo gesto, hanno portata rivoluzionaria per come io sento, perché smontano il potere, e fanno capire che non sono importanti i ruoli di per sé stessi, ma è importante la qualità delle persone che copre i ruoli, che cambia prospettiva completamente, cambia scenario completamente. Perché è così diverso dagli altri papi? Perché guarda il mondo dalle periferie, non dal centro. E anche l'enciclica ha questa ultima, questa linea conduttrice. Uno guarda il mondo dalla periferia. Sentivo un commento alla radio ieri, mi parlo, molto, dice, no, un'intervista, diceva, sì, Papa Francesco guarda il mondo da sotto il tavolo, dove c'è Lazzaro. Tante volte nei dibattiti, la politica, anche una certa etica camuffata che non è l'etica vera, guarda il mondo parlando con Rico e Pulone, aggiustando qualcosina. Il Papa guarda il mondo da sotto il tavolo con Lazzaro e allora il mondo compare in modo completamente diverso. Bene, bello, positivo. Positivo. Allora io ho letto il Vangelo così perché poi appunto il Vangelo di oggi abbiamo ascoltato ci racconta l'incontro di Gesù con i suoi compaesani a Nazareth. Lui ritorna dove ha vissuto 30 anni, era i primi suoi viaggi al di fuori, ritorna, comincia a spiegare nella sinagoga, lo ascoltano, si meravigliano di lui e appunto dicono quelle frasi che hanno detto anche nei confronti delle persone, alcune, perché sono tantissimi gli esempi che potremmo fare, altri potremmo anche certamente fare l'esempio di Pretoni Bellina, lo stesso qui a due passi. Cosa crede di essere Pretoni Bellina? Non ha tradotto la Bibbia in friulano, sì, grazie, ma e poi è così, alle volte irriverente, crede di dire sempre la sua, è puntuale nei suoi scritti, sì, ma non serve mica proprio essere in questo modo. Così dicevano anche di Pretone Bellina, che per questo ha sofferto, certamente. E altri, tanti altri, potremmo citare nella storia dell'umanità, ma anche nella storia della Chiesa, ma anche nella storia dell'umanità. E appunto gli abitanti di Nazareth dicono così chi crede di essere, questi segni che compie, ma da dove gli viene la forza? Le parole che dice, questa saggezza, sentiamo che parla e va dritto al cuore, ma insomma, però adesso lui pretende con un compito che non è il suo, perché noi l'abbiamo visto fare il falegname per tanti anni, conosciamo la sua famiglia, la sua vita qui a Nazareth, e non vogliono saperne di lui, perché la sua parola rimette in questione le coscienze, i cuori, a Nazareth le relazioni, mette in questione la religione del Tempio, mette in movimento interiore, meglio non ascoltare quest'uomo, e troppo facilmente chi crede di essere, cosa crede di fare, non vogliono sapere di lui, e Gesù commenta un profeta è disprezzato, soprattutto nella sua patria, fra i suoi parenti, nella sua famiglia. Famiglia che noi possiamo certamente estendere alla società e anche alla Chiesa. E pare che questa è la storia della profezia e dei profeti di sempre. Qualcuno dice che è una dialettica insanabile e che guai se non fosse così. Guai. Quindi la preghiera, ecco, accennata anche prima, che ridiventa preghiera e che il Signore sempre, il suo spirito, susciti i profeti in mezzo a noi, e che noi però siamo disponibili tutti e tutte noi a esercitare sarà piccola, uno dirà, ma è la nostra, la piccola profezia che ci è stata assegnata, perché anche noi nei contesti in cui viviamo esprimere una parola, una presenza, un gesto, come si dice forse in parola troppo semplice, no, da diventare forse banale, ma nel nostro significato non lo è, andando contro una corrente maggioritaria di omologazione e esercitare la nostra piccola profezia, perché a ciascuno è chiesto un compito profetico, a ciascuno di noi. E poi c'è qualche persona che per dono, per grazia, per ricerca, per altre situazioni che sono intrecciate, concomitanti, riescono forse a esprimere anche altre dimensioni o le stesse dimensioni in modo più forte, in modo più luminoso, di maggiore prospettiva, ma questo spetta solo a Dio, ecco, saperlo, ecco, noi ci proviamo, come diciamo alle volte, nella nostra vita. Ecco, comunque siamo chiamati ciascuno nell'ammirazione a seguire i profeti, nell'ascolto alla loro parola, alla loro testimonianza, ad esercitare ogni giorno la nostra piccola, che siccome è nostra è anche grande, perché è quella che possiamo noi esercitare, profezia.